effetti anche che possono sembrare minori rispetto ad altri, ma in realtà appunto la ricaduta sulla vita delle persone è molto importante. Ovviamente l'impegno nel 2023, che vede il suo riscontro anche naturalmente in un utilizzo completo delle risorse che erano state messe a disposizione e che erano state in maniera molto, molto precisamente stanziate all'inizio con il bilancio di previsione, sono ovviamente misure che vanno poi anche a sostenere i redditi più bassi, che anche grazie a un lavoro di collaborazione con le associazioni che sul territorio si occupano di questo fenomeno, del fenomeno dell'emarginazione sociale, oltre a questi tavoli di confronto che sono sempre mantenuti in vita, noi ovviamente non abbiamo mai fatto venire meno il nostro supporto, così come non è mai venuto meno una parte molto importante del bilancio stesso, che è tra l'altro una delle voci, possiamo dire, più preoccupanti, a cui non sempre abbiamo pensato di riuscire a far fronte e che poi invece fortunatamente, per cui sempre abbiamo trovato le risorse, che è quella che va al sostegno alle integrazioni rette di ricovero per le persone anziane e per le persone con disabilità. Voi sapete che l'ente rispetto a questo ha alcuni obblighi di legge, ma anche una parte che è molto legata solo a scelte di fatto, di visione anche banalmente politica. E noi abbiamo sempre cercato, appunto, dicevo, di far fronte a questo bisogno crescente e anche ovviamente non ci siamo sottratti anche nel 2023. Poi rispetto anche al mantenimento appunto dei servizi e a tutto quello che riguarda le altre sfere, mi riferisco soprattutto anche al centro pomeridiano e allo spazio compiti, per cui avevamo stanziato delle risorse nostre che sono state spese, e poi tutta una serie di progettualità che in realtà sono partite nuove, che hanno visto una parte impegnata già nel 2023 e poi una parte andare a fondo pluriennale vincolato, perché ovviamente la progettualità è su più anni. E mi riferisco soprattutto alla nuova progettualità lanciata sulla prima infanzia, sullo 06, sui progetti di aperture straordinarie dei nidi, non solo serali ma anche laboratoriali nei fine settimana e nel post nido, oltre ovviamente agli interventi di cui ha già parlato il collega Pozza proprio sulla struttura soprattutto di via Garibaldi. Mi riferisco anche poi all'implementazione del trasporto per le persone con disabilità. Avevamo stanziato delle risorse per potenziare questo trasporto nei confronti delle persone che dovevano recarsi, di persone con disabilità che devono recarsi nei centri diurni e nei centri socioeducativi. Non era di fatto un servizio che avevamo, siamo riusciti ad attivarlo e ovviamente le risorse sono parzialmente già state spese e ci saranno anche, sono già ovviamente coperte nei prossimi bilanci, nonché poi di quelli che sono probabilmente i due progetti più rilevanti partiti nel 2023, lo sportello di supporto psicologico, in cui proprio in questi giorni sono in fase di espletamento finale la gara, e soprattutto il progetto a cui faceva cenno prima l'assessore Pozza, avviato con fondi PNRR, con i 500.000 euro del PNRR, che prevede percorsi di autonomia per persone con disabilità. Il percorso è ufficialmente partito, non ha ancora naturalmente raggiunto tutte le fasi, siamo in una fase di avvio, le persone che sono state individuate al momento sono 5, aumenteranno, speriamo, nelle prossime settimane con l'accordo delle famiglie. Sono giunti quasi al termine gli ultimi colloqui con gli assistenti sociali per gli inserimenti, e queste persone cominceranno anche a soggiornare all'interno degli alloggi che sono stati ristrutturati, del primo alloggio che è stato messo, insomma, reso fruibile attraverso proprio i fondi del PNRR, poi si partirà con la ristrutturazione del secondo alloggio. Sono proprio appunto prossimi anche a trascorrere non solo le prime ore a fare alcune attività di socializzazione, ma anche proprio a cominciare a fare i soggiorni di, chiamiamoli, sollievo, insomma, a trascorrere anche alcuni fine settimana, alcune notti all'interno di questo progetto, all'interno di questo appartamento. Ovviamente c'è poi tutta la partita del piano di zona che si occupa dei PUC, si è occupato dei PUC e anche di gioco d'azzardo, nonché anche di una parziale revisione su cui ci sarà ancora da lavorare, per quanto riguarda le cure domiciliari, ma su questo ovviamente non voglio poi rubare la parola al sindaco, che sicuramente, aspettando a lui la delega, in qualche modo darà una visione molto più dettagliata di quanto non possa farlo io. Venendo invece alla parte della cultura, di cui appunto dall'anno scorso mi sono occupata, anche in questo caso credo che ovviamente, seppur le risorse in campo fossero naturalmente molte meno di quelle che non stanziate per i servizi sociali, perché per quanto riguarda i servizi sociali parliamo comunque del 13% della spesa corrente, quindi non poco. Dicevo, per quanto riguarda il settore della cultura, comunque mi piace sottolineare che con le risorse stanziate siamo riusciti a portare a termine le rassegne del cinema all'aperto, che è ormai una tradizione in questo comune, e anche di quella che è diventata una nuova tradizione, che secondo me comunque è rilevante, che è quella della rassegna estiva teatrale per i bambini al parco, nonché a tutta una serie di laboratori che abbiamo addirittura incrementato per numero nello scorso anno, di laboratori sempre per bambini all'interno della nostra biblioteca, sia per valorizzare lo spazio, che è uno spazio molto bello realizzato negli scorsi anni e ristrutturato negli scorsi anni, ma proprio perché ci interessa che fin da bambini e da bambine i cesanesi possano sentirsi coinvolti e valorizzati nella vita cittadina. Naturalmente non ci siamo sottratti, con costi veramente contenuti, ma mantenendo una grande qualità, anche attraverso insomma presentazioni di libri e l'organizzazione di mostre, a proprio testimonianza del fatto che con anche risorse tutto sommato controllate e non eccessive, il Comune di Cesano Boscone è stato in grado comunque di mantenere un buon livello culturale anche all'interno di un comune che, pur essendo alle porte di Milano, potrebbe tranquillamente, tra virgolette, tralasciare questo aspetto e fruire di tutta l'offerta milanese, e che invece ha una sua forte identità e anche ci tiene ad avere una programmazione culturale di qualità. Quindi complessivamente, ovviamente, diciamo che gli obiettivi rispetto alla rendicontazione sono stati raggiunti sia sul versante sociale che su quello culturale.
Grazie. Assessore Paladini, prego.
Buonasera a tutti. Ringrazio gli assessori che mi hanno preceduto delle ampie relazioni, e in particolare vorrei ringraziare l'assessore Rossino per, diciamo, l'analisi a tutto tondo, ecco, dello stato del bilancio e della situazione finanziaria dell'ente. Il comparto che dallo scorso mese di luglio ho iniziato a seguire, cioè in particolare il comparto dell'urbanistica e dell'edilizia, contribuisce ai numeri che complessivamente l'assessore ha indicato per quanto riguarda una componente delle entrate in conto capitale, ovvero contributi per rilascio dei permessi di costruire, che sono risultati nell'anno pari a 314.000 euro, circa il doppio rispetto al 2022, ma meno che non nel 2021. L'attività che si è registrata sul territorio in questo comparto è stata principalmente legata ad uno scenario, direi, di diffusi piccoli interventi da parte dei privati volti alla riqualificazione del tessuto urbano edificato e all'efficientamento energetico. Si cita nella relazione un numero, circa 290 le pratiche edilizie. Non risultano invece giunti alla fase di avvio cantiere i grandi interventi previsti dal PGT, dal documento di piano, ai quali comunque la relazione illustrativa fornisce alcuni cenni sull'iter che in alcuni casi è in corso e sui quali giova anche in questa sede un breve richiamo. Anche perché di fatto il prossimo Consiglio Comunale, la prossima amministrazione, fra le prime cose che dovrà fare sarà sicuramente anche quella di aggiornare il piano, il documento di piano, il PGT, essendo questo, come noto, scaduto l'anno scorso ad agosto ed essendo attualmente quindi il Comune in fase di proroga in attesa dell'approvazione dello strumento urbanistico di Città Metropolitana. Ecco, oggetto di confronti nell'anno e di esami preliminari è stato in particolare il comparto di terziario commerciale, che è previsto in via Isonzo, per il quale A seguito di istanza presentata dall'operatore, si è pervenuti lo scorso mese di luglio ad un primo esame in sede di giunta del progetto preliminare, dando avvio poi ad ulteriori interlocuzioni di approfondimento legate principalmente agli aspetti della viabilità. Come noto, infatti, il PGT prevede per questo ambito, a carico dell'operatore, una serie di opere di elevato interesse pubblico, come il riassetto, la messa in sicurezza di via Isonzo, di via Italia, di via Buonarroti, quindi tutto il comparto, con la riqualificazione delle due rotatorie ai fini della messa in sicurezza, della fluidità del traffico e della realizzazione di una pista ciclabile. Opera di pubblico interesse è anche il previsto spostamento della piattaforma ecologica con relativo ampliamento del parco natura, cosa che il PGT prevede a carico invece del comparto di AT5 di via Vespucci, oggetto anche questo in passato di istruttoria tecnica e di un primo esame preliminare nel 2022, per il quale tuttavia non si registrano ad oggi avanzamenti recenti nell'iter. Attività significative e recenti di istruttoria tecnica sono state invece citate con riferimento ai piani, ad alcuni piani a volumetria definita, come quello di Via Dante, di interesse in quanto riguarda il decoro del centro storico, il piano di Via Monegherio, mentre risulta in fase molto avanzata l'intervento di Via Pogliani. Quindi in definitiva, il tema urbanistica edilizia è caratterizzato in questo momento a Cesano da un'attività, soprattutto di vari interventi piccoli di riqualificazione, con sicuro importante beneficio anche in termini ambientali, e con fasi tuttora interlocutorie che riguardano invece i maggiori interventi oggetto del documento di piano. Sempre in tema di rilascio di permesso di costruire, ma passando invece al tema della mobilità e della viabilità, la relazione cita un'attività istruttoria ai tavoli tecnici con il Comune di Milano che si sono svolti per un intervento della società Una Reti su centralina posta in via Ippocastrani, Milano, al confine con Cesano, la quale è di particolare interesse in quanto questa futura rotatoria ha a che fare con quello che potrebbe essere lo sbocco della nuova viabilità che sia il PGT che il PGTU prevedono quale collegamento tra la via Libertà e il quartiere Olmi, anche e soprattutto nello scenario del futuro prolungamento del percorso della metropolitana che, come noto, porterà a 3 stazioni molto vicine a Cesano, di cui la terza al quartiere Olmi. In tema di mobilità, cioè di trasporto pubblico locale, da richiamare anche il rinnovo della convenzione col Comune di Milano, che dà la possibilità di rilasciare abbonamenti ATM agli studenti cesanesi. Inoltre, sempre con riferimento al trasporto pubblico locale, possiamo dare un altro numero. Ecco, questo incide, stiamo parlando questa volta di spesa corrente, per circa 300.000 euro all'anno. Si tratta di un impegno di spesa che si è stabilizzato, ma che, come noto, si era incrementato nel corso dell'attuale mandato amministrativo, in quanto ad inizio mandato nel 2018 si viaggiava intorno ai 250.000 euro, perché alcuni ricorderanno si era poi deciso di richiedere ad ATM una serie di corse aggiuntive per potenziare il servizio. Il tema del trasporto pubblico locale, peraltro, è in evoluzione, poiché a fine 2023 l'agenzia di bacino del TPL, del trasporto pubblico locale, ha avviato un percorso che ci interessa, in quanto punta a mettere a gara per i prossimi 7-10 anni i servizi di trasporto per tutti i comuni dell'ambito, in fasi successive. Si tratta di un percorso che ci vedrà dunque interloquire in misura importante al fine di aggiornare, se possibile, potenziare il servizio. Ci sono temi che sono sul tavolo, che stiamo ponendo, in primo luogo la revisione del percorso delle linee nella prospettiva futura appunto del prolungamento della metropolitana, oltre la stazione di Bisceglie, così come anche la necessità, prima o poi, di avere una specifica copertura da e per un polo sanitario di rilievo come quello di Sacra Famiglia. Altro tema sul tavolo in materia di trasporto pubblico è un percorso di verifica delle esigenze di mobilità che è stato avviato nell'ultimo trimestre del 2023 nell'ottica di valutare un servizio navetta. È stato messo a punto un questionario, che verrà pubblicato sul prossimo numero di Cesano Notizie, con il quale si intende avere un quadro più approfondito di dettaglio delle esigenze di spostamento interne al Comune, che risultino eventualmente ad oggi non adeguatamente soddisfatte, pur essendo la rete del trasporto pubblico già piuttosto estesa e capillare, sia in termini di zone coperte che di frequenza. Da rilevare infatti che oggi il territorio è coperto da 201 corse giornaliere feriali, con riferimento alle linee 322 e 323, senza contare altre linee come la 321 che percorrono soltanto in parte il comune di Cesano. Sempre in tema di mobilità, da ricordare infine che a febbraio dello scorso anno l'amministrazione ha aderito al Bici Plan di Città Metropolitana, il progetto denominato Cambio, che è un ampio programma a lungo termine di tipo sovracomunale che prevede la realizzazione nel tempo di una rete organica di piste ciclabili per complessivi 750 chilometri, sulla quale si innesteranno le piste ciclabili comunali esistenti e quelle di futura realizzazione. E anche in questa prospettiva di rete che vanno dunque viste le ciclovie esistenti a Cesano e previste per il futuro. Cesano, che è uno snodo di questo piano sovracomunale, in particolare è lo snodo che collega l'asse 11 che da Milano va verso Vigevano con l'anello C3 che invece si sviluppa intorno alla città di Milano. Chiudo con un richiamo al tema della partecipazione della cittadinanza attiva, che è un comparto non significativo dal punto di vista del bilancio, quindi in termini di spesa, ma le cui attività sono risultate nel 2023 interessanti anche in chiave futura. Si è svolta infatti, come noto, la terza edizione del premio Cesius con il conferimento delle benemerenze civiche, che sono un momento importante per la cittadinanza e per il riconoscimento del tessuto sociale, di volontariato, dell'attività delle associazioni. Ma nel 2023 si è registrato anche in una circostanza particolare di tipo emergenziale a fine luglio, quando Cesano è stata colpita dal nubifragio. Ecco, in quei giorni ben una settantina di persone hanno rapidamente aderito nel giro di poche ore all'appello del Comune di rendersi disponibili per interventi di supporto alla protezione civile. Ecco, al di là del momento particolare emergenziale, è stata comunque l'occasione per cominciare a focalizzare l'opportunità di un percorso di messa a punto organizzativa, direi anche regolamentare, che l'ente deve fare per creare condizioni favorevoli allo sviluppo di questo tipo di partecipazione, ovvero allo sviluppo di quella collaborazione col comune per la cura dei beni comuni che anche a Cesano sembra avere una prospettiva realistica e che può qualificare maggiormente il rapporto fra i cittadini e il nostro comune. Grazie.
Grazie. Adesso l'assessora Ravasi. Un po' di silenzio, scusate. Se no, no, che non si sente. Sì, sennò... Prego.
Buonasera a tutti. Mi sentite?
Sì, sì. Qui in sala sì. Mi dicono che da casa i 10 spettatori, non tanto.
Anch'io avevo dei problemi prima a sentirvi da lì. Adesso provo, inizio. Se ci dovessero essere dei problemi, segnalate.
Noi sentiamo molto bene, eh.
Ok, allora buonasera a tutti. Inizierei anch'io a parlare di quello che è stato fatto nel 2023 per quanto riguarda intanto le politiche per l'istruzione. Mi riallaccio un po' all'assessore Ursino, a quello che ha detto nella sua relazione iniziale e anche a quello che è stato discusso in commissione economica. Allora, partendo da quelli che sono i servizi scolastici integrativi, quindi ragionando un po' anche in termini di anni scolastici, che ovviamente sono a cavallo di un anno solare, dobbiamo prendere in considerazione sia l'anno scolastico 2022-23, che incide maggiormente a livello di tempi sul 2023 e poi il 23-24. E possiamo dire che a partire dal 2022 è iniziato un graduale ritorno alla normalità nell'erogazione dei servizi, quindi di fatto tutte le modalità organizzative sono ritornate al periodo prepandemico, quasi interamente, non tutte. Contemporaneamente però i costi non sono sicuramente tornati a quelli del 2019, quindi noi che responsabilmente, anche secondo me, abbiamo amministrato in questi 5 anni, abbiamo dovuto fare i conti spesso con quello che è stato l'aumento dei costi sia delle materie prime, che giustamente influiscono notevolmente su tutta quella che è l'opera e l'impianto delle opere che in questo comune stanno per essere realizzate, ma anche sui servizi. A partire dal 2022 sono stati sempre garantiti i servizi di pre e post scuola, sia nella scuola primaria che in quella materna, il servizio di ristorazione scolastica, con tutto il ripristino delle modalità di controllo che sono ormai note, di cui abbiamo discusso più di una volta anche qui in Consiglio Comunale, quindi la commissione mensa, il tecnologo, le ispezioni a campione, per tenere sempre monitorata quella che è la qualità del servizio. Però, come dicevamo prima, c'è stato un aumento dei costi del servizio di ristorazione scolastica, nonostante una diminuzione degli iscritti, perché abbiamo avuto comunque una contrazione rispetto al periodo all'inizio del 2019. E questo aumento dei costi ha avuto appunto scaturisce da una precisa decisione politica di questa giunta, che è stata quella appunto di assorbire tutti quelli che sono stati gli aumenti Istat all'interno del bilancio per non influenzare la tariffa. Solo a settembre appunto l'aumento Istat è stato del 6%. Questa è una scelta che è stata consapevole soprattutto dopo la grave crisi economica che ha colpito il paese durante e dopo la pandemia e poi con la guerra in Ucraina. L'aumento dei costi delle utenze, quindi luce, gas, quello che abbiamo tutti subito anche nei nostri nuclei familiari. Si è deciso di non andare quindi a incidere ulteriormente sui bilanci familiari di chi ha uno, due o più figli iscritti alla mensa scolastica, e in questo modo la tariffa è rimasta appunto stabile a 5,30 euro per 7 anni, perché sono stati 3 anni più 3 di appalto appunto, più 6 mesi che durante il Covid sono stati concessi come recupero per i periodi non in cui il servizio è stato sospeso, e 6 mesi adesso di proroga tecnica, perché nel 2024 all'inizio abbiamo bandito per il nuovo servizio, perché appunto siamo quello precedente è ormai scaduto. Quindi quello che abbiamo avuto sono stati 7 anni di tariffa stabile, e questa sicuramente è stato per le famiglie un aiuto notevole, e per noi una decisione che appunto è andata a incidere sul bilancio. Il bando di gara è appunto stato pubblicato, quindi l'aggiudicatario potrà entrare in servizio per l'anno scolastico 2024-2025. Riprendo quella famosa tabella che c'è appunto nella relazione dei revisori con le coperture dei servizi, spendendo due parole anche sul servizio di pre e post scuola, che è il servizio con la minore copertura e che ha subito il maggiore incremento dei costi. Questi costi sono lievitati in maniera in maniera molto evidente, forse la più evidente. In parte questo aumento è stato dovuto all'indisponibilità ormai della totalità delle scuole materne a fornire il servizio di prescuola in maniera gratuita ai genitori. Prima del Covid questo servizio era offerto dalle insegnanti che anticipavano di mezz'ora all'inizio del turno, ad eccezione fatta per una sola scuola materna in cui non era possibile per dei problemi organizzativi interni. Durante il Covid questo servizio è stato sospeso, ci sono state tutti quell'incubo di continue revisioni dei distanziamenti, delle bolle, eccetera, quindi è stato sospeso. Dopo il Covid, quella che era una prassi, quindi di offrire questo servizio in maniera gratuita poi alle famiglie, si è completamente persa, e il comune si è trovato a dover offrire un servizio a volte per pochissimi bambini e le famiglie a pagarlo anche caro, a volte per poche decine di minuti, perché sappiamo che mentre i giochi serali hanno un loro svolgimento e un loro tempo che generalmente viene usufruito quasi interamente, molte volte chi scrive al prescuola i bambini lo fa per poche decine di minuti, quel tanto che basta per arrivare in tempo sul luogo di lavoro. Quindi il comune è intervenuto offrendo servizio, ovviamente questo servizio quando è offerto per pochi bambini ha un costo elevato sia per le famiglie che anche per il comune. La decisione poi che è stata presa all'inizio di mandato di attivarlo in ogni scuola anche per un solo bambino ha portato ad alzare i costi, rendendo disponibile magari un educatore anche solo per uno o due bambini. Nel DUP che abbiamo appena approvato, nell'ultimo approvato, abbiamo previsto una diminuzione delle tariffe per le famiglie. Era un intervento che avevamo già fatto e qui ritorno indietro, giusto per vedere la continuità dei nostri interventi. L'avevamo già fatto a inizio mandato, nel 2019-2020 avevamo diminuito di un 20% le tariffe di preco-scuola, perché da un benchmark avevamo notato che erano leggermente più alte rispetto alla media dei paesi circostanti, anche a Milano, che però ha tutta un'altra tipologia di offerta. Nel DUP appena approvato, dicevamo, abbiamo previsto di diminuire, fare un intervento ulteriore di diminuzione delle tariffe per invogliare proprio le iscrizioni, per vedere se i genitori riescono a iscrivere più bambini. E questo che potrebbe essere un maggior costo per il comune, però potrebbe diventare un minor costo nel momento in cui il servizio si avesse più iscritti. Sulla poi modalità di riorganizzazione del servizio, ovviamente le considerazioni da fare le lasciamo alla prossima amministrazione. D'altra parte, questa decisione ha permesso a molti genitori che non avevano mai attivo questo servizio di poterlo attivare nella scuola più vicina a casa, anziché scegliere magari una scuola più lontana. Anche per quello che riguarda i centri estivi, la ripresa post-pandemica, a partire dal 22 con questa ripresa si è potuto offrire servizio come era prima del Covid e anche per periodi più lunghi, perché anche qua le richieste dei genitori sono aumentati i costi, è vero, però le richieste dei genitori erano quelle di allungare i tempi. Abbiamo sperimentato il mese di agosto ed è stato un grande successo, come poi nel 23 abbiamo sperimentato anche l'apertura del centro alle primarie. Si mantengono poi in costante crescita sempre i costi dell'assistenza educativa, che però noi non neghiamo, ovviamente non possiamo negare a nessuno, e quindi ed è proprio dovuta al crescente numero di certificazioni. Nel frattempo è continuata l'offerta dei mediatori linguistici per proprio favorire l'integrazione all'interno delle scuole e dare un aiuto, un ausilio pratico e concreto sia agli insegnanti che alle famiglie. Questo è stato un intervento che ha favorito tantissimo la comunicazione tra scuole e famiglie. Per quello che riguarda il progetto scuola, vabbè, sia nell'anno scolastico 22-23 che 23-24 abbiamo ripetuto l'offerta che ormai è consolidata dei soliti segmenti che vengono offerti sia da attori del territorio che dal comune stesso che da attori esterni, quindi quello sportivo, di educazione all'affettività, conoscenza dell'educazione civica, della biblioteca, il progetto di educazione ambientale. Una piccola modifica è intervenuta in questo periodo, negli ultimi 2 anni, e questa è dovuta invece proprio alla pandemia. Regione Lombardia ha fatto uscire un bando, il primo nel 2021, di sostegno alle attività di socializzazione dei ragazzi, dei giovani, gli under 18, e siamo riusciti ad ottenere 2 finanziamenti che sono andati ovviamente tutti a beneficio sia degli studenti che poi anche dei giovani al di fuori delle scuole, ma in particolare si è instaurato un nuovo modo, una nuova modalità di comunicazione tra il comune che offre gratuitamente, dà la possibilità di offrire gratuitamente dei progetti ai ragazzi, ai nostri studenti, e le insegnanti che hanno iniziato a chiedere, anziché accettare un'offerta che si trova sul mercato appunto rispetto a questi servizi, iniziare a chiedere una coprogettazione con noi. E quindi abbiamo provato, soprattutto nel 2023, a coprogettare un progetto, a provare a farcelo finanziare, siamo riusciti, e poi a farlo partire. Ora questo progetto si svolge quasi tutto perché nel 2024, quindi la consuntivazione sarà a fine anno e sapremo come è andato. Però è un progetto molto interessante di uno sportello psicologico interno alle scuole.